Jailhouse Rock. Suoni, suonatori e suonati dal mondo delle prigioni. Un programma di Patrizio Gonnella e Susanna Marietti.
Ben trovato a chi è in ascolto, eccoci di nuovo insieme per una nuova puntata di Jailhouse Rock, ovvero suoni, suonatori e suonati dal mondo delle prigioni. Con voi a raccontare storie di musica e di carcere, Patrizio Gonnella
e Susanna Marietti. Jailhouse Rock, carcere rock e blues e jazz e soul e musica da ogni epoca e da ogni parte del mondo. La scorsa settimana eravamo in Texas con Calvin Russell. Oggi voliamo sull'Atlantico, torniamo in Europa. C'è chi la galera la conosce in prima persona e chi la conosce per amore. E poi c'è chi la conosce in entrambe le maniere.
Nella sua breve vita la galera lei l'ha sperimentata sotto varie forme. È stata arrestata molte volte, ma la prigione vera e propria, quella dove si sverna per lunghi periodi, l'ha conosciuta solamente nelle visite a colui che dal maggio 2007 è stato suo marito per un paio d'anni. L'uomo venne arrestato di fronte alla moglie piangente nel novembre 2007. Era incriminato di aver aggredito il proprietario di un bar, tentando poi di corromperlo con del denaro affinché non testimoniasse contro di lui.
Lei andava periodicamente a trovare il marito in carcere. Una di queste volte, nell'estate 2008, si lasciò andare a una vera e propria cenata. Non si è mai capito se si sia trattato di una provocazione, di una smargiassata o di una scena isterica contro di lui. Mandò nel panico le guardie e gli altri parenti in visita.
I due avevano cominciato a chiacchierare animatamente quando all'improvviso la cantante aveva iniziato a denudarsi, mostrando il seno ai presenti e sbattendolo contro il vetro divisorio, quel vetro che in Italia è pensato solamente per detenuti particolarmente pericolosi.
La prigionia del marito ha costituito un momento decisivo nella sua vita. Durante tale prigionia lei annullò improvvisamente alcuni concerti fissati, lasciando sbigottiti i fan con i biglietti già in mano. «Non posso dare il massimo sul palco senza il mio Blake», spiegò. «Mi dispiace tanto, ma non voglio esibirmi senza calore. Amo cantare. Mio marito è tutto per me. Senza di lui non può essere la stessa cosa».
Di lì a non molto, invece, i due si lasceranno. Pare che l'iniziativa sia stata presa dall'uomo. Forse è stata questa la causa della scenata della cantante in prigione. Sta di fatto che in una lettera dal carcere lui le annunciò la sua intenzione di separarsi.
Il musicista Blake Fielder Seville uscì di prigione il 5 novembre 2008, prima del previsto. Lei non andò ad accoglierlo ai cancelli. Quel giorno, infastidita, nella sua casa di Camden, a Londra, aggredì fotoreporter. È morta. Il 23 luglio del 2011 lui aveva fatto in tempo a rientrare in carcere. Lei si è andata ad aggiungere ai tanti cantanti del Club 27 che hanno visto la morte a quella giovane età. Questo è uno dei suoi più grandi successi, uscito come singolo, e nell'album Back to Black del 2006 ci ascoltiamo Rehab a cantare Amy Winehouse.
They tried to make me go to rehab, I said no, no, no. Yes, I've been black, but when I come back, no, no, no. I ain't got the time, and if my daddy thinks I'm fine, they tried to make me go to rehab, I won't go, go, go. Seven,
Rehab dall'ultimo album Back to Black. Siamo con Amy Winehouse in questa puntata di J-Lo's Rock. Back to Black esce nell'ottobre del 2006. È solo il secondo album di Amy Winehouse, ma è anche l'ultimo che vede la luce con lei ancora in vita.
Come dicevamo, Blake Fielder Civil aveva fatto in tempo a tornare nuovamente in prigione quando Amy Winehouse morì. Era stato arrestato all'inizio nel 2011 nella città di Leeds. Verrà condannato a 2 anni e 8 mesi per furto con scasso. Nella sua auto la polizia rinvenne il materiale classico di un ladro di professione: una pistola giocattolo, un passamontagna, refurtiva in denaro, frutto di un furto in una casa delle vicinanze. Il detenuto ex marito Blake Fielder Civil non potrà partecipare ai funerali di Amy, ma se anche gli avessero concesso il permesso di andare, chissà se lo avrebbe fatto. I familiari, che lo ritenevano responsabile della dipendenza della ragazza, gli avevano intimato di non farsi vedere e lei lo aveva escluso da ogni elargizione testamentaria.
Nella sua faticosa e troppo breve esistenza, Amy Winehouse ha conosciuto un discreto numero di guardie e di celle, ha vissuto una vita borderline tra droghe e alcol e, come accade a molti giovani consumatori di sostanze, tra legalità e illegalità. Amy non ha trovato una via di uscita dall'alcol che non fosse la morte, sopravvenuta a soli 27 anni. Nessuno è riuscito ad aiutarla, meno che mai la giustizia, che usa com'è a seguire il proprio corso con ordinaria burocrazia, non ci ha neanche provato.
La divisa della polizia non era appunto estranea alla cantante, che ne ha avuto varie volte conoscenza diretta. Nell'ottobre 2007 la Winehouse è in tournée nei paesi del nord. Viene arrestata in Norvegia perché in possesso di 7 grammi di marijuana. La sostanza è rinvenuta nell'albergo dove alloggia, insieme a Blake, in quel momento ancora libero e ancora suo marito. Qualcuno deve aver fatto una spiata. Pagamento di una multa di 500 euro e di nuovo in libertà, dopo una serata trascorsa in cella.
Poco dopo, nel dicembre di quell'anno, eccola di nuovo in arresto, questa volta nella sua Londra. L'accusa è di essere anche lei implicata nel tentativo messo in atto da Blake di ostacolare il regolare svolgimento della giustizia, corrompendo la vittima dell'aggressione. Tentava goffamente di aiutare il marito nei guai. Pagata la cauzione, esce dopo poche ore dal commissariato.
Ancora a Londra, nell'aprile 2008, Amy aggredisce 2 uomini presso un pub di Camden, allentando a uno di essi uno schiaffone a mano aperta. Era ubriaca. Viene arrestata in una condizione tale da non poter rispondere alle domande. L'interrogatorio si svolge in un paio di giorni dopo nella stazione di polizia di Holborn, nel centro di Londra. I poliziotti di Scotland Yard la rilasciano dopo averla formalmente diffidata. La diffida rimarrà ben marcata nella sua fedina penale. La Winehouse se la cava senza altre conseguenze perché ammette immediatamente l'accaduto, come confermato dal portavoce Chris Goodman. Si è scusata davanti a tutti e il processo è finito prima ancora di cominciare.
Nel dicembre del 2009 Amy si produce in un'altra sceneggiata pubblica. Si trovava a Milton Keynes, città poco lontana da Londra, e sta assistendo a uno spettacolo natalizio. Si recita Cenerentola. Il ruolo del principe azzurro è interpretato dal suo amico Anthony Kavanagh. Amy non trattiene le urla. «Dov'è il principe azzurro? Dove si trova? È dietro di te, sposami!» Si alza in continuazione, cammina su e giù, rifiuta di sedersi. Quando il responsabile della sala la invita a tenere un comportamento più consono alla situazione, lei lo aggredisce. Qualche giorno dopo si presenterà spontaneamente assieme ai propri avvocati al commissariato di polizia di Milton Keynes per rispondere delle accuse. Verrà arrestata e rilasciata immediatamente nell'attesa del processo.
Back to Black, l'album sul quale abbiamo aperto questa puntata di J-Lo's Rock, come abbiamo detto, è del 2006 ed è il secondo album di Amy Winehouse. Il primo era uscito 3 anni prima, nel 2003. Il titolo è Frank, disco dalle vendite enormi, rafforzatesi ulteriormente dopo la morte di Amy. Questo pezzo è uno dei singoli estratti da Frank. Ci ascoltiamo in My Bed.
In My Bed, siamo con Amy Winehouse a Jailhouse Rock. Beh, un grande amico di Jailhouse Rock per anni e anni e anni, sin dalle sue origini, è stato, e lo è ancora, Carmelo Cantone. Carmelo Cantone, che ha conosciuto la galera come direttore a Padova, Brescia, Rebibbia, poi è arrivato e ha fatto carriera grazie a Jailhouse Rock fino a diventare vice direttore generale dell'amministrazione penitenziaria, e poi è arrivata l'età che lo ha costretto alla pensione, ma c'ha ancora tante cose da dirci a noi e ai radioascoltatori. Sentiamo che cosa ha detto sulle galere d'oggi Carmelo Cantone ai microfoni di Jailhouse Rock.
Allora Carmelo, abbiamo un nuovo decreto sicurezza che prevede la possibilità per la polizia penitenziaria di effettuare indagini sotto copertura in carcere. Chi l'avrebbe mai detto? Tu hai una profonda conoscenza della quotidianità carceraria, delle sue dinamiche. Ci spieghi cosa significa questo concretamente e quanto questo può rischiare di creare un clima interno di sospetto, un clima torbido, un clima di conflitto.
Ma innanzitutto la previsione nel decreto sicurezza della possibilità che la polizia penitenziaria possa effettuare indagini sotto copertura in carcere nasce innanzitutto, io credo, da una grande stortura. Perché chi sostiene questo ritiene che si possano effettuare le indagini sotto copertura con poliziotti penitenziari sotto false sembianze, così come si possono effettuare queste attività con operatori sotto copertura in libertà. C'è una differenza sostanziale, innanzitutto. Il primo problema è questo: non si può pensare che il carcere sia come la comunità all'esterno, dove le persone si muovono, hanno delle relazioni, si muovono negli ambienti, si muovono in casa, in uffici, in ambienti all'esterno, dove c'è appunto la libertà di movimento. In una vita di restrizione, andare a creare questo germe, cioè la possibilità che ci siano persone che possano infiltrarsi e raccogliere informazioni, crea un clima di diffidenza, di sospetto che è devastante. Non nascondiamoci neanche un altro aspetto, anche i rischi delle persone che dovrebbero svolgere questa attività, riesco a immaginarmene pochissime, i rischi che corrono loro e il problema che si ritroverebbero a vivere direttori e comandanti di reparto, insomma tutti quelli che hanno ruoli di responsabilità all'interno del carcere, sapendo che all'interno dell'istituto, perché si presume che almeno il direttore e il comandante lo debbano sapere, che all'interno dell'istituto ci sono delle mine vaganti, cioè delle persone che stanno rischiando la loro incolumità. E poi aggiunto a questo, da tenere in considerazione i profili della riservatezza. Io temo francamente che in questo ci sia la visione di una sorta di spectre penitenziaria che dal centro gestisce come una sorta di secret service penitenziario, gestisce situazioni di questo tipo sotto copertura in giro per il paese. Certo, la prima questione è proprio l'abbattimento della qualità della vita in carcere. Il carcere non ha bisogno di avere un ulteriore clima di sospetto. E poi immagino anche che queste attività dovrebbero essere dirette verso il mondo della criminalità organizzata. Beh, insomma, andare a costruire all'interno di un ambiente carcere è una sorta di pedigree per chi entra in carcere, per chi entra nelle stanze a fare questa attività sotto copertura, mi sembra francamente quasi impossibile. Però il problema più devastante è sicuramente l'avvelenamento, l'abbattimento del luogo carcere che deve essere aiutato, ed è già difficilissimo oggi e da sempre, deve essere aiutato ad essere un luogo soprattutto di relazioni.
Carmelo, cambio argomento, ma in qualche modo connesso a questo. Il governo sta lavorando a una riorganizzazione ministeriale che dà sempre maggiore ruolo alla polizia penitenziaria in carcere, sottraendola a quella storica subordinazione a una catena di comando che in cima nelle carceri vedeva il direttore, che non è un poliziotto ma è un civile, insomma c'era un pensiero dietro questa idea. Tu sei stato direttore per molto tempo, hai avuto poi ruoli di vertice nell'amministrazione penitenziaria, quindi diciamo questa macchina la comprendi bene. Come era pensata la figura del direttore e soprattutto qual è il rischio oggi di tutto questo?
Nel progetto in corso di produzione incentrato sulle competenze che dovrebbero avere queste due nuove direzioni generali esclusive per la polizia penitenziaria, non vedo tanto una ricaduta in prima battuta, anche se è da tempo che si parla di questo, non vedo tanto una ricaduta sulla catena di comando all'interno dei territori penitenziari, cioè del rapporto tra direttore e le altre figure professionali. Vedo un discorso più ampio, cioè si va a creare uno spezzettamento di competenze fra più direzioni generali, fra più settori, si sgancia, e questo è un aspetto che ritengo utile sottolineare, si sgancia la questione della gestione dei dati, e sappiamo che massa di dati sensibili, riservati, possono essere veicolati attraverso l'amministrazione penitenziaria, affidando la gestione di questi dati come figura apicale a dirigenti della polizia penitenziaria, quando questa materia deve essere comunque in tutti i suoi ambiti gestita da un capo dipartimento. La riservatezza dei dati, ne cito soltanto alcuni, per esempio i dati dei familiari delle persone che si sono recate a colloquio all'interno del carcere, questa condivisione di dati con chi e per cosa, per creare ulteriori banche esterne che coinvolgono persone che magari non hanno mai avuto niente a che fare con la criminalità. Mi sembra tutto molto equivoco e non è neanche da sottovalutare, da sottacere il fatto che già in passato, negli anni passati, ci sono state spinte di questo tipo. Si va a insistere per una polizia penitenziaria che dovrebbe essere, per un'amministrazione che diventa non più un dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, ma un dipartimento della polizia penitenziaria. Aggiungo a questo il fatto che, ed è tutto correlato per quello che è accaduto in questi ultimi anni, aggiungo che sempre più di rado si riescono a trovare dirigenti di polizia penitenziaria con esperienza di diversi anni di servizio, disponibili e a volte anche capaci di andare a gestire l'area sicurezza degli istituti penitenziari. C'è una fuga verso il dipartimento, presso gli uffici del provveditorato, c'è una raccolta di carriere che tendono però a fare una cosa, a escludere la presenza in carcere. Non piace andare a gestire i problemi in carcere. Se si ama questo mestiere, francamente dovrebbe essere invece la prima cosa che un dirigente, un funzionario dovrebbe gradire, dovrebbe chiedere.
Tanti poliziotti penitenziari in ufficio, meno in sezione, non sarebbero poi forse così sottodimensionati, appunto, se stessero di più in carcere. Senti Carmelo, siamo a 40 anni dalla legge Gozzini. Tu hai vissuto quella stagione riformatrice. Ci ricordi che carceri erano quelle di allora e come sono cambiate nel tempo?
Ma il carcere che ereditavamo dalla stagione degli anni di piombo e che con Languzzini poi ha visto determinati sviluppi, per esempio un forte messaggio di decarcerizzazione, non era necessariamente un carcere più facile, tra virgolette, rispetto a quello di oggi. Non era più facile per il direttore, non era più facile per il personale, non era più facile nemmeno per i vertici apicali che erano chiamati a gestire questo sistema. Il messaggio della riforma con Languzzini era sicuramente un forte messaggio di pacificazione, un messaggio che d'altra parte poi si è lentamente disperso per arrivare fino ai giorni nostri, un po' a causa del fenomeno del rafforzamento della criminalità organizzata, che ha dovuto vedere determinate risposte, vedersi come il 41 bis o il ripristino dei reati, dei cosiddetti delitti ostativi, ma dall'altro lato anche tutta una serie di scelte sbagliate. Parto per esempio dalla stagione delle modifiche sul trattamento delle persone appartenenti al mondo delle sostanze stupefacenti. Insomma, su questo il testo unico 309 del 90 non fece altro che inaugurare una stagione di aumento esponenziale di presenza in carcere di persone tossicodipendenti, e tutto questo ovviamente abbatteva la qualità della vita. Ma man mano noi abbiamo già vissuto la stagione, da partire dagli inizi degli anni 2000 in particolar modo, la stagione dell'aumento fortissimo di presenze in carcere. E a tutto questo si sono accompagnate anche una serie di occasioni perdute, quali quelle per esempio del miglioramento degli spazi, di investire. Il carcere degli anni 80 non disponeva nemmeno lontanamente degli spazi disponibili oggi all'interno degli istituti di pena, e in quella stagione non si è sicuramente lavorato bene per fare in modo che questi spazi funzionassero, che le carceri avessero delle strutture ottimali all'interno. Oggi credo che bisogna porsi con urgenza la domanda di un forte dimagrimento delle presenze di persone detenute in carcere. Il fatto che l'Italia abbia dei tassi di carcerazione più bassi di tanti altri paesi, 105 detenuti ogni 150.000 abitanti, mentre la vecchia Unione Sovietica, l'attuale Russia, arriva a 300 presenze ogni 150.000 abitanti, e gli Stati Uniti a 600 ogni 150.000 abitanti. Questo non ci deve confortare. La nostra è una storia diversa. Quello che deve caratterizzare il nostro sistema è quello di avere l'onestà intellettuale di prendersi cura delle persone che vengono ristrette nella libertà personale. Questo non sta funzionando ed è frutto di errori vecchi, aggiunto anche a scelte dolose e pervicaci di questi ultimi anni invece.
Prendersi cura delle persone ristrette nella libertà personale, no, questo non sta funzionando. Era Carmelo Cantone ai microfoni di Jailhouse Rock. Noi torniamo alla musica di Amy Winehouse, ancora dal primo album, ancora da Frank. Questa è Stronger Than Me.
You should be stronger than me. You've been here 7 years longer than me. Don't you know you're supposed to be the man? Now pale in comparison to who you think I am. You always wanna talk it through. I don't care. I always have to comfort. But that's what I need you to do.
Stronger Than Me, Amy Winehouse, in questa puntata di Jailhouse Rock che come ogni settimana entra in carcere. Lo fa con il giornale Radio dal Carcere, da Roma Rebibbia, Nuovo Complesso e Milano Bollate. Queste sono le notizie della settimana del GRC.
GRC, giornale radio dal carcere. Notizie dalle carceri italiane.
Votaci come a New Orleans. Ce ne andiamo di nuovo in America. L'abbiamo già fatto quando il nuovo sindaco di New York ha nominato un ex detenuto alla guida del sistema carcerario cittadino. Lo facciamo anche stavolta perché a New Orleans, in Louisiana, un uomo di 62 anni, Kelvin Duncan, è stato eletto alla carica di cancelliere del tribunale. Kelvin è stato condannato a 40 anni di carcere per omicidio. Ha sempre sostenuto di essere innocente, ma colpevole o no, si è fatto decenni di carcere nel peggior istituto dello Stato. Una volta fuori, si è laureato, ha creato un'organizzazione che si batte per i diritti dei detenuti ed è stato eletto a quella carica. E le sue prime parole al momento della proclamazione sono state: «L'ho promesso prima di essere eletto e ora farò di tutto per quelle decine di migliaia di persone sbattute e abbandonate nelle nostre galere». Da noi, per la cultura dominante in questo paese, sarebbe impossibile. E allora, proprio come abbiamo fatto quando ci siamo occupati del caso di New York, ci limitiamo a fare un gioco. Ci inventiamo che quando usciremo ci candideremo ad una carica pubblica e questi saranno gli slogan della nostra campagna elettorale. Non ho idea a quale carica dovreste votarmi, ma l'obiettivo è quello di costruire un paese senza ingiustizie, magari poco alla volta, ma cominciare a costruirlo, a partire dal sistema giustizia. Alessandro G12.
Sì, ho inventato una nuova figura, un ruolo di fantasia, certo, però solo la fantasia non può fallire mai in questa realtà malata. Per i fondi e la loro distribuzione, nonché il loro utilizzo, darei la precedenza al lavoro in carcere. Tanto di soldi se ne buttano tantissimi, allora perché non spenderli proprio per migliorare la vita nei carceri, nelle carceri? E nei carceri stessi, visto che versano tutti nel degrado strutturale, ristrutturazioni di celle, spazi comuni e impianti con la forza lavoro dei detenuti, tutti pagati con la stessa cifra mensile. Naturalmente parliamo di fantasia, anche se soldi ce ne stanno e se ne spendono, anche troppi direi, ma nel modo più superficiale e inutile che io abbia mai visto. Il vitto è mal gestito e lì si buttano tanti soldi e beni alimentari. Le manutenzioni e le ristrutturazioni sono solo enormi e quotidiane dispendie di euro, dato che non danno mai sistematicamente risoluzioni, ma solo una serie di rattoppi ai edifici ormai fatiscenti. Tutto ciò alla base ha una prerogativa: le carceri sono solo transiti inutili. per gente che è condannata dal sistema a non trovare poi posto nella società libera. Voglio dire che la società è malata, ha dei buchi grossi e questo genera crimine di tutti i tipi. Alla base della nostra democrazia ci sono lavoro per tutti e casa per tutti ed uguali possibilità. Mettere in pratica ciò, secondo me, parte proprio da chi è più debole, da quelli che perdono i cosiddetti treni, donando loro una possibilità di rivincita e magari di crescita, a tutti in egual modo. È palese che questo mio viaggio di fantasia non può diventare realtà per tutti gli individui, ma non trovo giusto che si faccia il contrario e che venga negata a tutti, pregiudicando alla base che siamo tutti solo degli avanzi di galera. Andrea, G12.
Vorrei essere eletto a ministro delle infrastrutture, ministro di un nuovo ministero, delle infrastrutture detentive e alle regole di recupero e riabilitazione del detenuto. Parto dal fatto che l'idea di ciò mi è venuta leggendo uno scritto di un mio compagno di detenzione. E ciò è pura fantasia, ma speranzoso che magari un giorno possa diventare uno spunto per il miglioramento del sistema carcerario, sia dal punto di vista detentivo, sconto della pena, sia dal punto di vista di recupero del detenuto. Perché eleggermi? Perché no? La società è piena di problemi, strati, edifici, giardini pubblici e non, spiagge, aiuti ai meno fortunati e agli anziani o malati bisognosi di assistenza. Allora perché non utilizzare i detenuti? Perché non usare una forza lavoro che oltre a essere riabilitativa può essere anche utile per la società e il costo sarebbe meno gravoso per le casse statali? Dare opportunità di recupero e reinserimento al detenuto credo migliori la società. La rendi, oltre che più civile, anche meno propensa a creare nuovi soggetti che non hanno prospettive e quindi inclini al delinquere. Stefano, G12.
Io, visto nel momento in cui siamo, vorrei essere eletto a ministro della pubblica istruzione. Perché? Perché tutto per me parte da quando andiamo a scuola, da piccoli, a crescendo. Come si dice, il buongiorno si vede dal mattino. Massimo, G12.
Buona serata amici radioascoltatori, ci troviamo come ogni lunedì sera a Radio Bollate in compagnia di Claudio. Oggi il nostro ospite è Paolo Cagliani. Paolo è un counselor e si occupa di approccio centrato sulla persona, un approccio di tipo umanistico. Diciamo che questo progetto viene portato avanti nel carcere di Bollate dal 2021 e ha il titolo Conoscere le emozioni e gestire le relazioni. Il punto è, mi spiegava prima e poi ce lo spiegherà meglio lui, come si sente una persona che entra in carcere, ha a che fare con delle dinamiche, con delle tensioni interiori, con i propri demoni, diciamo. Ecco, nei suoi gruppi si riesce a trovare un equilibrio, un'armonia, un'empatia che permette poi di fare un percorso e di evolversi.
Parli di demoni,
sì.
Ecco, quindi quando hai parlato di demoni mi è venuto proprio in mente che lo spazio che, come dici giustamente tu, dal 2021 abbiamo qui a Bollate è riuscire ad accogliere questi demoni. Questo spazio che viene chiamato gruppo di incontro, ok, è uno spazio di condivisione gruppale dove partecipano circa 15-20 persone a volta, dove appunto questi è uno spazio per i demoni, possiamo chiamarla così, uno spazio in cui questi demoni
si combattono, i demoni
hanno, si accolgono,
si
i demoni
accolgono.
Ecco, cerchiamo di accogliere, sì, esatto, è riuscire ad accogliere e dare un significato,
perché per noi demoni. Parlando da detenuto proprio in carcere è importante nel proprio percorso, cioè generalmente una persona che acquisisce una consapevolezza di ciò che ha fatto, paradossalmente più che va avanti nel percorso, più che gli sembra grave e grande ciò che ha commesso.
Esatto, dici bene, nel senso mi ci ritrovo nelle tue parole, perché le caratteristiche del nostro approccio e quindi le caratteristiche che cerchiamo di dare a questi gruppi di incontro si basano su tre capisaldi, che sono l'empatia, cioè riuscire a entrare in un contatto empatico con l'altra persona, vedere lo schema dell'altro, riuscire a percepire ciò che sta provando l'altra persona, ok? Quindi l'empatia, il non giudizio, quindi l'accettazione positiva incondizionata. L'ultima caratteristica invece è la congruenza, accettazione, empatia e congruenza. Ecco, 3 anni fa, dove i presenti erano 6-7, siamo arrivati adesso che arriviamo quasi a 20 a volta. E continua e continua l'esplorazione delle persone che vi partecipano in modo sempre più costante, quindi ci sono persone che partecipano da 6-7 mesi. Oh. E si crea proprio un percorso di crescita, di consapevolezza nella gestione delle emozioni.
Il cortometraggio
è molto interessante, perché da qui è nato un cortometraggio, è venuta una troupe di un documentarista che lavora anche per la RAI, quindi è venuto a fare un prodotto veramente molto interessante, dove l'obiettivo era un pochino far conoscere fuori il nostro lavoro all'interno del carcere, il nostro strumento del gruppo di incontro e la battaglia con i propri demoni che comunque le persone all'interno del carcere stanno combattendo e che noi cerchiamo di accogliere.
È un bel gruppo, un gruppo dove le cose, diciamo, vengono portate avanti con serietà, dove i detenuti hanno un percorso veramente performante di consapevolezza e anche di, come piace dire Paolo, di grande empatia. Quindi io ti ringrazio di questa intervista.
Grazie a te.
Spero che tu possa procedere col tuo progetto e soprattutto di vedere il tuo cortometraggio.
Bene, amici a casa, una riflessione per concludere. Da Milano ci trasferiamo a Roma, solo in senso virtuale ovviamente, ma salutiamo gli amici di Rebibbia, che ascoltiamo ogni lunedì. Una strada lunga e dritta, poco sopra San Pietro, via Piccolomini, termina con un affaccio su un belvedere panoramico, dove spicca maestosa la cupola di San Pietro. Se percorri la strada in senso contrario, magari in macchina, magari la sera, e ti volti all'indietro, il cupolone, come per magia, invece di rimpicciolire diventa sempre più grande. È un effetto ottico, dicono. Pare sia dovuto alla conformazione degli edifici della via. Mi pare anche una bella metafora, però. Ti allontani lungo la via e la cupola diventa sempre più grande, come il nostro percorso carcerario. Gli anni trascorrono, il reato commesso è ormai lontano, eppure più passa il tempo, più diventa inaccettabile, per terzietà, distanza, consapevolezza, insomma enorme, come il cupolone. Ringraziamo allora Paolo Cagliani per questa piacevole chiacchierata, per questa intervista e per tutto quello che ci ha insegnato, che abbiamo imparato. Un caro saluto da Claudio, amici ascoltatori, e a risentirci il prossimo lunedì.
Il GRC, il giornale radio dal carcere. Restiamo nel carcere di Bollate, dove suona la nostra band di amici musicisti che ci propongono questo brano di Amy Winehouse, uno dei più noti della cantante, considerato uno dei più belli. È il brano che dà il titolo all'album del 2006, è Back to Black, ma loro si presentano da soli e quindi io a Bollate lascio il microfono.
Buonasera a tutti, cari ascoltatori di J-Laus Rock. Come sempre, dalla sala musica del quarto reparto del carcere di Bollate, vi presentiamo un omaggio alla cantante venuta a mancare il 23 luglio 2011, Amy Winehouse. Questa sera abbiamo alla voce Gabriele, che ci saluta.
Ciao a tutti.
Alla tastiera Ciro.
Ciao a tutti.
Alla batteria Roberto.
Ciao.
Al sax Giuliano.
Ciao.
E al basso Luca, che oggi non ci può salutare, vi saluto io. Ciao ragazzi, al posto di Luca ci ha aiutato come sempre il caro Claudio al mixer. Vi ringraziamo, ciao a tutti, ciao Susanna, ciao Patrizio, buonasera, ciao.
My tears dry.
To Black a cantare non era Amy Winehouse, ma i nostri amici musicisti dal carcere di Bollate.
Beh, questo è un avviso ai radioascoltatori che in qualche modo, per esempio, possono avere un impegno carcerario come volontari, che ne so, educatori, chiunque sia, ma i detenuti stessi, ma lo dico anche ai poliziotti o al direttore. Beh, sappiate che da ora in poi in carcere è tutto un po' più complesso e torbido, cioè la persona che incontrate in divisa o non in divisa, non si capisce, potrebbe essere un agente sotto copertura che va alla ricerca dei reati, a volte determinandoli e producendoli, come nei più oscuri e brutti film che raccontano le carceri russe o di qualche paese strano del terzo mondo. Ecco, adesso questa cosa è anche in Italia, perché il DL Sicurezza ha ammesso questa possibilità, gli agenti provocatori. Quindi quando si sta in galera chiedete bene bene alla persona: scusa, mi dimostri che non sei un agente provocatore?
E nel luglio del 2011 Amy Winehouse viene trovata morta nella sua camera da letto. Nel dicembre di quell'anno esce il suo terzo album postumo. Il titolo è Lioness Hidden Treasures. Il primo singolo che viene tratto è la sua interpretazione di un brano jazz divenuto noto alla fine degli anni 30 del secolo scorso grazie a Coleman Hawkins. Qui la voce di Amy Winehouse duetta con Tony Bennett. Ci ascoltiamo Body and Soul.
My heart is sad and lonely. For you I sigh, for you, dear, only. Why haven't you seen it? I'm all for you, body and soul.
I spend my days at a hunger and wondering why it's been your romance.
sound.
I can't believe it, it's hard to conceive it, as you turn away romance. Oh.
Are you pretending it looks like the ending, unless I can have one more chance, the current day?
My life a wreck you're making.
You know I'm yours, but just a chicken.
I can be so sure myself to you, body and soul. Are you pretending it looks like the ending, unless I can have one more chance to prove dear?
My life a wreck you're making.
You know I'm yours for just the taking.
Body and soul, corpo e anima, in questa puntata di Jailhouse Rock dedicata a Amy Winehouse, che la galera l'ha conosciuta sulla sua pelle, anche se per fortuna mai per lunghi periodi. Le donne in carcere sono poche in tutto il mondo, sono poche anche in Italia. In questo momento sono il 4,4% della popolazione detenuta, una percentuale sostanzialmente stabile nei decenni, oscillano 4.1, 4.2, bisognerebbe capire perché le donne delinquono così tanto meno degli uomini, però poi il risultato è che questa minoranza nella minoranza rischia di essere ancora più trascurata di quanto già non sia dalla società la popolazione detenuta in generale. Noi abbiamo tempo solamente per un ultimo brano da ascoltare insieme, ancora da Lioness Hidden Treasures. Ci salutiamo su questa canzone, un'interpretazione che Amy Winehouse ha registrato anni prima e ci ha fatto ascoltare dopo la morte. Il nostro giorno arriverà, il tuo purtroppo è arrivato. Our day will come.
Bring
Our Day Will Come, Jailhouse Rock, finisce qui in questa puntata dedicata a Amy Winehouse, grandissima voce. Durante la settimana potete ascoltarci in podcast attraverso il sito www.jailhouserock.it e potete seguirci su Facebook e su Instagram. Jailhouse Rock, suoni, suonatori e suonati dal mondo delle prigioni, perché in prigione a volte si viene suonati. Ci risentiamo come sempre la prossima settimana. L'augurio per tutti e tutte di passare bene questo tempo, un saluto da Susanna Marietti
e Patrizio Gonnella.